i podcast di radiobue.it.
Sono onorata di essere qui, la vostra presenza e di questa opportunità di presentarvi. Credo che sia la seconda volta i dati dell'indagine sulla violenza che sono usciti a giugno, il 5 giugno di quest'anno. In realtà cercherò anche di presentarvi altri aspetti, in particolare quindi da un lato un aggiornamento sui dati, capire dove stiamo andando, qual è la situazione del fenomeno della violenza. Appunto già abbiamo sentito un fenomeno altamente complesso, urgente, ma anche in movimento, e questo è un aspetto essenziale su cui muoversi, anche capire che ciò che è stato fatto è stato positivo, anche se è qualcosa che sta in una realtà in divenire, a volte lenta, come tutti i fenomeni sociali, che però dà dei segni importanti. È importante anche capire come vengono usati i dati, chi li usa, perché e quali sono gli strumenti essenziali, come diceva prima la mia collega, anche rispetto alle politiche, quindi come utilizzare un dato e a cosa serve raccogliere i dati, lavorare sui dati. E quali sono i passi che sono stati attivati anche dalla task force governativa sulla violenza negli ultimi anni, sperando ovviamente sono input politici di riuscire a proseguire con queste tipologie di lavori, la situazione a livello internazionale, quindi cosa c'è, cosa non c'è, quali sono le direttive e come piano piano si stanno implementando nei diversi paesi, qual è il quadro internazionale, il quadro europeo in particolare, e infine come vengono raccolti questi dati. Quindi un'attenzione alle strategie messe in atto per rilevare alcuni fenomeni molto delicati, molto particolari, che pensate nel 96 l'Istituto di Statistica, la prima volta che tiriamo fuori l'esigenza di dire ma raccogliamo le molestie sessuali, ci fu un'opposizione netta, non è possibile che un istituto di statistica faccia ciò. E a distanza di insomma quasi più di 15 anni, c'è sicuramente una quasi 20 anni un'attenzione decisamente diversa. C'è stato da convincere a suo tempo il Consiglio, il Presidente, e però si è visto che si poteva fare, quindi si è camminato sempre di più. Questo lo dico anche per sottolineare l'importanza di credere in alcune situazioni, di credere che le situazioni possono essere realizzabili concretamente. E vediamo concretamente che cosa abbiamo davanti, il quadro. Ovviamente questa è la definizione che veniva anche prima citata nei suoi aspetti essenziali dalla professoressa Oboe, e quindi inquadriamo un concetto di violenza come qualsiasi atto di violenza di genere che comporta una situazione di violenza fisica, sessuale o psicologica che crea sofferenza. Come vedete, forme anche di coercizione, forme arbitrarie di privazione della libertà, e molto interessante l'aspetto che viene sottolineato nel contesto della vita privata e della vita pubblica. Quindi questo è il nostro obiettivo, cercare di misurare il più possibile questi aspetti. Diciamo che prima del 2006 non esistevano indagini, quindi che vuol dire? Che c'era un vuoto informativo completo. Cosa c'era? Soltanto qualcosa. Questa immagine ad alcuni di voi è conosciuta, e peraltro è rappresentata forse da un pittore diverso sul soffitto del Parlamento italiano, bellissimo, è il Ratto delle Sabine, uno stupro di massa. Questo che vuol dire? Che noi ci muoviamo nella nostra cultura senza la minima consapevolezza di come siamo nati. Roma è fondata sull'Atto delle Sabine, dopo tutto. E quindi il problema è capire che cos'è violenza, come individuarla, anche nei gesti quotidiani che ci scambiamo. Quindi se un Ratto delle Sabine viene esaltato come momento, no, di fondazione della cultura romana, qualsiasi atto della nostra vita rischia di essere, può essere interpretato e può diventare un atto di violenza. Ci muoviamo, dicevo, in un vuoto informativo. C'erano solo i dati sugli autori della violenza, i pochi autori perseguiti nella giustizia. Ma noi sappiamo che il fenomeno è denunciato pochissimo. Era il 93% la parte non denunciata nel 2006, adesso è un 80-85%. In un anno, dai dati di polizia, ci sono 4.000 denunce di violenza sessuale. Voi sapete che con la nuova legge del 96, io la chiamo sempre nuova legge, ma in realtà ormai non è più nuova, diciamo quella che ha cambiato, ha modificato il reato di violenza sessuale nel passaggio da una violenza contro la moralità pubblica a una violenza contro la persona, quindi un reato contro la persona, quindi è proprio qualcosa di modifica culturale essenziale. Attualmente il reato di violenza sessuale include non solo la violenza carnale, non solo lo stupro, intanto stupro, ma anche qualsiasi atto, quindi ad esempio le molestie sessuali. Di denunce ne abbiamo circa 4.000. Nei dati di polizia, da indagine risultano 74.000 che hanno subito uno stupro o un tentato stupro. Questo significa che tutto ciò che appariva precedentemente era un numero piccolissimo, che non rappresenta minimamente il fenomeno. Inoltre, l'idea è che lo stupratore, ad esempio, è qualcuno, uno sconosciuto, qualcuno che conosciamo, che non conosciamo, che avviene di notte, in strada, possibilmente uno straniero ci verrebbe da aggiungere attualmente nella nostra nuova cultura. E invece no, la maggior parte degli stupratori sono uomini non ben conosciuti. Vi dirò dopo, il 65% è un partner o è stato un ex partner, quindi un marito, un convivente, un fidanzato, un ex marito, un ex convivente e un ex fidanzato. Quindi ecco a cosa servono, questo per dare un quadro, le indagini sulla violenza. Servono a capire, qualsiasi indagine, come diceva prima la mia collega, serve a dare un quadro di quello che è veramente l'estensione di un fenomeno, come si caratterizza, come evolve. E vediamo i dati, il quadro dell'indagine che abbiamo condotto nel 2014. E come piccola premessa, sono state intervistate 25.000 donne dai 16 ai 70 anni, italiane e straniere. Allora, la violenza è qualcosa di pervasivo. Vedete, un 31,5% di donne ha subito una violenza fisica o sessuale. In particolare un 20% violenza fisica, il 21% delle donne ha subito violenza sessuale, il 5,4% nella propria vita ha subito stupri o tentato stupri. Le cifre non sono piccole, sono 6.788.000, 4 milioni hanno subito violenza fisica, altri 4 milioni violenza sessuale, incluse le molestie. Quindi la violenza sessuale è molto grave, riguarda questo 1.400, 1.700, 1.003, 1.004 di donne che hanno subito stupri o tentativi di stupro. Quali sono le forme più diffuse? Il 12% donna ha subito minacce, spintonamenti, strattonamenti, schiaffi, pugni, morsi, sono state colpite con oggetti e anche situazioni fortunatamente meno frequenti ma molto gravi come tentativi di strangolamento, ustioni, soffocamento e la minaccia o l'uso di armi, sono state ferite con armi. Questo era il quadro nella vita, quindi alle donne viene chiesto se dai 16 anni in poi hanno subito una serie di eventi, vengono declinati gli eventi, cioè viene raccontato l'evento in cui loro possono riconoscersi, viene descritto. Nei 5 anni le donne, da quando avevano 16 anni in poi, perché poi vi dirò qual è il piccolo dato che raccogliamo sul prima dei 16 anni, L'11% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale, il 7% ha subito violenza fisica, il 6% delle donne, 6,4% violenza sessuale, ancora costante, il 5,4% ha subito stupri o tentato stupri. Vi dico ancora costante come livello perché è il dato più stabile che esista e che non si intacca. Questo vuol dire che stupri e tentati stupri e gli omicidi delle donne, di cui in realtà non vi parlerò, sono costanti nel tempo, non si muovono. il tasso di omicidi delle donne è pari a, voi considerate, 100.000 donne, 0,5-0,6, più o meno è sempre quello. Quello degli uomini, fortunatamente per loro, ma vi dico anche perché, è invece molto diminuito. Negli ultimi 20 anni è sceso da 4,9 per 100.000 uomini a 1,1 per 100.000 uomini. Quello delle donne è sceso dal 90 a 0,8 per 100.000 uomini, 100.000 donne a 0,5. Voi capite come c'è un tasso che diminuisce per gli uomini e uno per le donne rimane più o meno simile. Perché? Perché gli omicidi degli uomini sono in qualche modo facilmente aggredibili dal punto di vista delle politiche, per certi versi, perché sono da criminalità comune, sono da criminalità organizzata, molti sono diminuiti quelli di mafia. Quelle delle donne, nell'80% dei casi, avvengono per mano di una persona che conoscono, un familiare, un parente, un compagno. Quindi capite che bisogna cambiare la struttura sociale delle relazioni e culturale. Per cui è un dato stabile. La stessa cosa avviene per gli strumenti di stupri. È un dato stabile nel tempo. Ma andiamo a vedere, quindi dicevamo anche qua la stessa graduatoria abbiamo di gravità tornando alle nostre indagini. E poi questo aspetto importante. In realtà la maggior parte delle violenze, quelle gravi, sono subite da un partner o un ex partner. Le donne che hanno un partner o l'hanno avuto in passato, quindi considerando tutte le donne che sono state in coppia o che sono adesso in coppia, il 13,6% ha subito violenza fisica o sessuale. Il 5% dal partner attuale, quindi abbiamo intervistato donne che attualmente sono in una relazione violenta dal partner attuale. Il 18,9%, vedete come è più alto, sono donne che hanno subito violenza da un ex, quindi qualcuno con cui stavano insieme in precedenza. È molto più alto, è anche più alto rispetto al 2006, in qualche modo è come dire che le donne riescono a uscire di più da situazioni violente rispetto al passato. Il dato dei 5 anni, il 4,9% ha subito delle donne con un partner, violenza, il partner attuale il 3%, l'ex partner il 5%. Questo è ciò che vi dicevo prima, le violenze più gravi sono da partner. Vedete, se io considero 100 stupri, il 62%, il 62,7% è stato subito da un compagno, il 12,7% da un conoscente. 9,4% dagli amici, il 4,6% dallo sconosciuto. Vedete come questa indagine, ed era così anche nel 2006, va a sfatare il mito che siano che lo stupro ti capita quando esci, se vai in giro in minigonna, di notte, se frequenti alcuni posti. Diciamo che il posto meno sicuro in questo senso è la propria abitazione e le persone con cui ho un rapporto di fiducia. Quindi è qualcos'altro di cui bisogna modificare. I rapporti sessuali indesiderati, nel 90% dei casi sono da partner o ex partner. I tentati stupri, il 29,5% da partner, il 24% da conosciuti e il 21,9% da sconosciuti. Vedete che la differenza tra un tentato stupro e uno stupro è il successo, quindi è vedete che la probabilità di raggiungere l'obiettivo è maggiore, più è vicina e stretta la relazione tra la donna, tra la vittima e l'autore del fatto. Anche la violenza fisica grave è causa dei partner, lo è il tentato strangolamento, soffocamento, ustione, che circa l'80% dei casi è da parte di un partner, l'essere colpiti, schiaffeggiati, presi a pugni e morsi. Come vediamo invece le molestie sessuali sono quel reato in cui è più frequente la presenza degli sconosciuti. E le molestie sessuali vanno dalle più lievi, nel momento in cui si va in una metropolitana, c'è un luogo affollato, un bus, e quindi c'è, diciamo, la classica, permettetemi, la mano morta, un palpeggiamento, un abbraccio indesiderato, un bacio indesiderato, alle situazioni più delicate, quando sei una persona che conosci, che cerca insistentemente di toccarti. Per chiudere il quadro della violenza, ci interessa aggiungere questo pezzettino. Un 10% subisce violenze prima dei 16 anni. Ma anche qui, come vedete, nell'80% dei casi sono persone conosciute. Prima dei 16 anni, nel 10% dei casi, di nuovo sono delle situazioni di molestia. Nel 3% la persona è stata costretta a toccare le parti intime dell'abusante. Nello 0,8% ci sono proprio forme molto gravi, come lo stupro. E anche qua vedete la graduatoria degli autori, parenti e familiari il 19%, amici di famiglia, quindi le persone di cui si fidano i genitori, 11,4%, compagni di scuola, amici e conoscenti. Focalizzando sulla violenza da partner, ci interessa individuare altre forme di violenza che rientrano sempre di meno nelle statistiche, quindi la violenza psicologica e la violenza economica. L'Istat li misura all'interno della coppia soltanto e per la prima volta quest'anno abbiamo anche il dato della violenza da parte di ex partner. Il dato è molto elevato, abbiamo un 40% circa di donne che vive in coppia o ha vissuto in coppia che ha subito violenza psicologica. Se noi non consideriamo quando, sempre, spesso e qualche volta, se noi non consideriamo le forme, diciamo, l'intensità più lieve, quindi consideriamo solo sempre e spesso stanno in relazioni che hanno subito violenza psicologica, verbale o economica, sono il 22%. E qui anche, come in tutto il dato che abbiamo raccolto, l'ex partner, le cose raccontate dall'ex partner, sono più elevate, quindi sono maggiori le donne vittime di violenza psicologica dall'ex partner. Allora, qui la cosa è dire, erano più forti le violenze, cioè vi sottopongo questa riflessione, questa possibile interpretazione, quindi le donne ne sono uscite fuori, hanno lasciato una situazione violenta, oppure le donne che sono uscite da una situazione di coppia, di violenza, ricordano con più facilità, cioè si... preoccupano di meno di etichettare come molto grave, molto negativa una situazione vissuta. Diciamo, potrebbero esserci diversi aspetti, quindi da un lato è la capacità della donna di uscire da situazioni violente, dall'altro la possibilità della donna di dire mi rendo conto che era una situazione negativa, lo faccio di meno per una situazione in cui vivo adesso ancora con il partner attuale, posso avere un effetto di rimozione, cioè di non voler vedere, rendermi conto di una situazione negativa che ancora sto vivendo, quindi diverse ipotesi, ma entrambe presenti. Tanto per darvi un quadro di cosa abbiamo rilevato, le forme allora erano una batteria di 20 quesiti sulla violenza psicologica che sono raggruppabili in violenza verbale, svalorizzazione, l'isolamento, quindi non ti permetto di incontrare persone, di uscire, il controllo, l'intimidazione e la violenza economica. Lo stalking. L'indagine del 2006 aveva rilevato lo stalking da parte di ex partner. Ora la nostra legge, che sicuramente ha utilizzato i nostri dati per fortuna, la legge del 2009, e norma anche situazioni di atti persecutori, no? Cos'è lo stalking? Sono atti persecutori che mettono paura, che fanno in modo che la vittima modifichi il proprio comportamento a causa dell'ansia. Ne sono soggetti sia uomini che donne, forse è quel reato per cui noi non rileviamo, l'Istat non rileva la violenza subita dagli uomini, solo quest'anno per la prima volta in un'altra indagine rileva le molestie subite dagli uomini nell'infanzia e durante l'arco della vita. Però dai dati di fonte giudiziaria si vede come esiste un 25% di vittime maschi e un 75% di vittime femmine, quindi questo è il dato delle denunce alla polizia. Lo stalking quindi viene rilevato per la prima volta quest'anno anche da parte di un non partner, quindi altri autori, anche il partner attuale. Dell'ex partner sono il 15% le donne che hanno subito al momento della separazione o dopo che si erano separate, episodi persecutori, atti persecutori. sono il 16% delle donne in tutto, quindi anche una parte di donne subisce da autori non partner. Le donne però in molti casi, come vedete, il 78% non chiede aiuto a nessuno di quelle che l'hanno subito, questo è un focus sull'ex partner. Il 15% si è rivolto alle forze dell'ordine, il 4% ad un avvocato, a un servizio, un centro contro la violenza all'1% e direttamente in procura lo 0,9%. Quindi, come vedete, anche questo è un fenomeno altamente silenzioso che passa sotto silenzio. Quali sono i comportamenti di stalking che abbiamo rilevato? Come si caratterizzano? Tendenzialmente sono, vedete, invia messaggi, telefonate, mail, lettere, regali indesiderati o cercato insistentemente di parlare con la donna, chiesto ripetuti appuntamenti, fatto regali non desiderati, seguita, aspettata fuori casa, spiata, fino ad arrivare al danneggiamento delle cose, le minacce sui figli o sulla donna o su altre persone con cui è in contatto la donna, o il divulgato foto e commenti su social network, cose offensive e imbarazzanti, quindi le diverse modalità. Per chiudere, diciamo, l'idea della violenza di coppia, ci interessa capire che la violenza di coppia è anche altamente grave. Lo è perché rispetto a quella violenza da partner, da non partner sono di più le ferite, è di più la paura di sentirsi in pericolo di vita proprio durante la violenza. È una violenza che ha conseguenze elevatissime. E vedete al primo posto perdita di fiducia, di autostima, ansia, fobia, attacchi di panico. Le vittime, le donne che hanno subito violenza da partner ripetute, hanno lasciato testimonianza delle loro, di ciò che resta a loro come conseguenza. Disturbi del sonno, dell'alimentazione, depressione, difficoltà di concentrazione, anche difficoltà di gestire i figli, nonché autolesionismo e idee di suicidio. E l'indagine offre anche il quadro della salute delle donne. E se noi andiamo ad analizzare la salute delle donne che hanno subito violenza con quelle che non hanno subito, le donne che hanno subito violenza hanno disturbi anche a distanza di anni, quindi non identificati come conseguenze, che sono queste che vi sto raccontando, ma hanno forti disturbi e malattie croniche molto di più rispetto alle donne che non hanno subito mai violenza. La violenza avviene anche in gravidanza. L'11% delle donne ha subito violenze dal partner quando erano in gravidanza. E per queste, il 57% è rimasta costante, in alcuni casi la violenza c'è stata ma è diminuita, quindi nel 23%, nell'11% dei casi è aumentata in gravidanza o addirittura iniziata quando era in gravidanza la donna. Quindi diciamo, questo è un dato molto interessante perché a livello internazionale c'è una stretta relazione tra gravidanza e violenza. In Italia c'è, anche se non particolarmente accentuata. Le donne che avevano, io vi ho detto che il 18% delle donne ha subito violenza da un ex partner. Queste donne è stato chiesto se si sono lasciate, se la relazione è finita a causa della violenza. Il 68,5% delle donne ci dice sì. Mi sono lasciata, è finita a causa della violenza. Quindi del 68% delle vittime, questo vuol dire che un 31,5% di donne non si è lasciata per la violenza, si è lasciata per altri motivi, o lui l'ha lasciata e così via. Per queste donne il 41% la violenza è stata la causa principale. Nel 27% dei casi è stato importante, ma non la causa principale della separazione. Chi sono le vittime? Allora, vi ho detto che per la prima volta abbiamo intervistato, no, non vi ho detto che è la prima volta, le donne sia italiane che straniere. E nel senso per la prima volta, nel senso che anche nel 2006, nella nostra indagine precedente, c'erano delle donne straniere nel nostro campione, ma nel 2014 abbiamo voluto proprio dare i dati, anche perché la Special Rapporteur delle Nazioni Unite aveva chiesto all'Italia di avere dati sulla violenza e quindi aveva chiesto dati sulle donne straniere, le migranti, i migrants women, e le donne con disabilità. Ed ecco il dato. Tendenzialmente, se noi vediamo complessivamente il dato violenza fisica e sessuale, non è particolarmente lontano. La cosa che è molto diversa è se andiamo a vedere la tipologia di violenza subita dalle donne italiane e dalle donne straniere. Ahimè, la violenza subita da donne straniere sono più gravi. Le violenze fisiche le subiscono il 25,7% delle straniere e il 19,6% delle italiane. Subiscono di più gli stupri e i tentati stupri. Meno le molestie sessuali, 7% delle straniere, 16,5% delle italiane, quindi capite la differenza di gravità. E sono molto diverse le nazionalità, allora le cittadinanze, scusate, noi abbiamo rilevato 6 cittadinanze, queste che vedete in modo particolare, più altre donne di nazionalità sparse, di cittadinanze sparse, non prevalenti in Italia, che comunque rientrano nel 31,5% delle donne straniere. Le moldave subiscono più di tutti violenza, 37,3%, le rumene, le ucraine, meno marocchine, albanesi, cinesi. Per le marocchine e le cinesi emerge invece un quadro molto più forte di violenza psicologica e stalking. Mentre la violenza fisica e sessuale sono soprattutto, diciamo, le donne dei paesi dell'est. Sicuramente va fatta un'attenzione a dire che, allora, queste donne sono state intervistate quasi tutte con tecnica faccia a faccia, cioè si andava a casa delle donne e molto spesso, cioè a casa vuol dire direttamente, però rettifico a casa. L'intervistatrice andava a casa cercando di intervistarla, ma la donna la donna aveva la possibilità di chiamarla, prendere un appuntamento fuori casa. Io per primo ho assistito a interviste al bar, ad esempio, o in situazioni diverse, o nell'androne, nel cortile, sul posto di lavoro, perché capite che è un'indagine particolare, per cui ovviamente la priorità è la sicurezza della persona, la sicurezza della donna che si sta intervistando. Quindi è un'indagine che, se fatta telefonicamente, si possono prendere più appuntamenti, si può interrompere, e può essere fatta in diversi contesti per le interviste faccia a faccia, che erano la maggior parte delle interviste sulle straniere. Sulle cinesi c'è stata molta reticenza, ma non tanto reticenza a parlare, ma proprio a fare, a concedere l'intervista. Quindi sono sicuramente le donne per cui l'intervistatrice ha avuto molti problemi di contatto, ha dovuto cercare di individuare bene se fosse la persona, ha avuto problemi di lingua molto spesso, soprattutto con le cinesi, non tanto con le altre, quindi anche in parte con le marocchine, ma doveva trovare il momento in cui non c'era presente il partner, quindi diciamo situazioni molto delicate. Diciamo che il problema dei cinesi è un problema proprio culturale, direi che non c'è soltanto per questa indagine, ma anche l'indagine di forza lavoro, altre situazioni di difficoltà ad interloquire. Però poi nel momento in cui si riuscivano a trovare le donne, alla fine del questionario si riusciva a instaurare anche una buona, diciamo, situazione. Sono più a rischio le donne separate e le disabili. E le donne separate e divorziate hanno dei tassi elevatissimi di violenza, ma probabilmente sono anche parte di quelle donne che sono lasciate a causa della violenza. Il 51% è il tasso di violenza, anche da non partner, però non soltanto da partner, quindi diciamo anche donne più giovani, donne con problemi di salute o disabilità, hanno il 36% delle violenze contro il 31% della media delle donne, e il 10% di stupri contro il 4,7% che sono donne non disabili. Le donne con limitazioni gravi sono più esposte al rischio, le donne dai 25 ai 44 anni, le donne più istruite e che occupano posizioni professionali più elevate o quelle che al contrario sono in cerca di occupazione. Guardate che in questo dato ci sono tutte le situazioni di donne vittime di violenza, da partner e non partner. Le donne, se noi guardiamo solo le vittime di violenza domestica, queste differenze sociali si appiattisce tutto. Quindi la violenza domestica è trasversale alle classi sociali. E vediamo un quadro del cambiamento tra le due indagini. Da un lato, come diceva prima la prorettrice, ci sono due aspetti, segnali molto positivi e segnali fortemente negativi. E non è facile andare a interpretare il cambiamento, perché comunque è un cambiamento complesso. E innanzitutto abbiamo scelto di confrontare i 5 anni precedenti l'indagine del 2006 e i 5 anni precedenti l'indagine del 2014. Potevamo farlo anche su 12 mesi, ma essendo un'indagine campionaria il dato non sarebbe stato molto stabile, quindi volevamo vedere avere un dato più robusto dal punto di vista statistico. Le violenze nel complesso diminuiscono dal 13,3 all'11,3%. È in calo sia la fisica sia la sessuale, sia dal partner che dal non partner. Quindi un quadro complessivamente confortevole, confortante. La diminuzione è più forte tra le studentesse e le giovani, sia per le violenze da partner che da non partner. Vediamo cosa è cambiato all'interno.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.